Signori, attenti a quei due, Meassa e la Rosciani, con due di denari.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
È arrivato sul pallone con il botto del cannone, è arrivato su tre ruote con la dotta sulle gote, è arrivato in aerostato coi forzuti del Caucaso, sul Mercedes scabinato è arrivato il Maragia.
Allora, il 2025 si è già riaperto all'insegna della grande creatività di ricerca musicale del nostro Marco Lombardo.
Davvero,
bentornato.
Davvero. Oh, grazie Debora, sono tornato con sì? I remaggi, come un remaggio anche io. Un
ti
remaggio.
Senti di più Gaspare, Melchiorre o Baldassarre?
No, è che non sapevo bene cosa portare, volevo portare qualche tassa, qualche cosa di fiscale.
Se c'è qualcuno che deve portare qualcosa sono io, perché la Befana è notoriamente di genere femminile, per cui... però non ho portato niente neanche io. Però tanti doni sono arrivati invece durante il mandato presidenziale presidente Biden. Siamo partiti col Maragia perché tanti doni soprattutto dall'India, e che doni sono arrivati alla coppia, ai coniugi Biden, in particolar modo nel 2024.
Sì, dici bene, perché come riporta il Guardian dice che, allora, ad esempio la First Lady Jill Biden ha ricevuto un diamante da $20,000 che al cambio attuale fanno quasi 20,000 euro, un po' meno ancora, però vedremo, ne parliamo.
Bravo, perché la parità pare che sia dietro l'angolo, vabbè.
La parità tra le valute, non quella appunto di genere.
No, quella molto distante purtroppo.
Ecco, secondo questo resoconto annuale che ha pubblicato proprio il Dipartimento di Stato e che è stato ripreso dal Guardian, questo diamante è il regalo più costoso che i coniugi Biden hanno ricevuto nel corso delle varie visite dei leader stranieri. Però questo l'ha portato il ministro indiano Narendra Modi. Però, tra l'altro, Jill Biden ha ricevuto anche una spilla di $14,000, del valore di $14,000 dall'ambasciatore ucraino negli Stati Uniti, un braccialetto e un album fotografico dal valore di $4,500 dal presidente, dalla First Lady dell'Egitto.
E vabbè, allora la signora Biden alla First Lady tanti gioielli, mentre al presidente regali di altro tipo, come per esempio l'album fotografico commemorativo dal valore di $7,100 dal presidente della Corea del Sud Yoon Suk-yeol,
se la passa
attualmente
un po' male,
deposto,
sì.
Una statua di guerrieri mongoli del valore di $3,495 dal primo ministro della Mongolia, una ciotola d'argento, cosa se ne farà Biden, magari questa la poteva utilizzare la signora Jill appunto in cucina, vabbè, tutte robe politicamente scorrette,
$3,300, vabbè,
dal sultano del Brunei, un vassoio d'argento da $3,160 dal presidente di Israele, e poi Volodymyr Zelensky aveva regalato anche un collage
da $2,400.
Un collage di che? Un collage.
Sarà un'opera artistica. Allora, noi ci chiediamo, oggi parleremo di conti di famiglia, soprattutto parleremo di conti dei mercati tra poco, esatto. Perché è lunedì, facciamo anche nel 2025, facciamo Meteo Borsa.
Ma guarda, va bene, è una rubrica apprezzata, perché non tenerla in questo 2025?
Allora, tra pochissimo, così parliamo anche di questa parità delle valute, che forse ci sarà, forse no, vedremo.
Guarda, potrebbe essere una settimana decisiva da questo punto di vista. La settimana scorsa che tu non c'eri, insomma, l'euro mi è andato giù parecchio sul dollaro.
Mi si è indebolito
parecchio.
E allora, ne parliamo poi con Carlo Aloisio. Però, più tardi, parleremo invece con Silvio Modina, che è un professore di economia aziendale a Milano Bicocca, e ha scritto questo libro che si chiama Conti di Famiglia, perché insomma l'inizio dell'anno è sempre un momento propizio per fare dei buoni propositi. Tra l'altro i buoni propositi sono quelli anche che abbiamo usato un po' come slogan della nostra agenda del 2025.
Bravo.
Del Sole 24 Ore,
dove peraltro ci sono degli spazi molto utili se qualcuno volesse organizzare il suo budget, distinguere bene entrate e uscite, fare delle pianificazioni finanziarie in base a determinati obiettivi che si vogliono raggiungere. Guardate che lì, oltre a tante cose che abbiamo scritto io e Mauro, ci sono anche gli spazi giusti per poter organizzare le proprie finanze dal punto di vista grafico, se volete, e quindi utilizzatela anche concretamente, insomma, la nostra agenda. Peraltro il libro di Silvio Modina noi lo avevamo avevamo già presentato lo scorso anno a due di denari, ma ci sembrava utile riprendere i suggerimenti del professore proprio per all'inizio dell'anno aiutarci a compilare sin da ora una personale agenda appunto di obiettivi finanziari da poter raggiungere al più presto o comunque nel giro dell'anno.
Partiamo con una convocazione allora un po' leggera e poi andremo su questioni magari più, come dire, più robuste sui nostri conti familiari. La convocazione un po' leggera che vi facciamo è, visto che a Natale si ricevono dei regali magari non tutti diciamo azzeccatissimi, non so se anche tra voi ascoltatori e ascoltatrici è in uso questa tombola degli orrori, o comunque volete chiamarla, in cui si cerca di rifilare ad altri, magari con la scusa di una tombolata, qualche regalo che non è stato particolarmente gradito o che magari ha un diciamo appartiene a un senso estetico diverso dal nostro.
Allora, so che non possiamo dirlo in diretta, a te è successo quest'anno, a me adesso al volo non mi viene in mente.
Qualcosina arriva sempre magari il libro quel libro che non avresti mai comperato ma neanche avevi voglia di leggere, anche se i libri vanno sempre bene, per carità, però.
Diciamo che poi negli ultimi anni ha trovato grande spazio il regalo gastronomico o enogastronomico
e quello
va sempre bene, difficilmente lo si rimette in giro limite, lo si rimette a tavola appunto con amici, in famiglia, in compagnia. Però insomma la vostra personale tombola degli orrori quest'anno.
Cosa vorreste rifilare? Insomma qualcosa che vi è arrivato e che, non so, la cravatta terrificante che vi è stata regalata e che non sapete, questo è una cosa che riguarda magari più i signori ascoltatori, però immagino che anche per le ascoltatrici ci siano degli analoghi, insomma qualche oggetto, oggetto di complemento, di abbigliamento che insomma non era tanto gradito.
Esatto, come ce lo possono raccontare i nostri ascoltatori?
349-238-6666. Anche nel 2025 il numero per mandare sms e whatsapp è rimasto quello, 349-238-6666. Se poi voleste intervenire in diretta, specialmente nella seconda parte parlando di conti di famiglia, il numero verde è 800-24-0024 come l'anno scorso.
Peraltro a proposito di obiettivi del 2025, abbiamo già cominciato a percorrere questo terreno, Mauro, nella puntata che abbiamo realizzato venerdì parlando di immobiliare. Ci siamo fatti raccontare dai nostri ascoltatori se quest'anno potrebbe essere l'anno giusto per comprare casa e abbiamo lanciato questa sfida con l'ospite che era con noi, con Andrea Napoli. È il vostro sogno da coronare quest'anno, quello appunto di comprare la casa dei vostri sogni? Un ascoltatore ci ha scritto: io vorrei liberarmi dell'immobile, della casa, dei miei incubi. E quindi insomma, come dire, temi importanti, progetti importanti che però ma spesso possono avere dei punti di vista diversi da parte giustamente dei nostri ascoltatori. Che facciamo?
Di solito poi a questo punto se Paolo Corleone è d'accordo.
Certo.
Allora se lui è d'accordo andiamo col meteo borsa.
Dai che piovono quadrini.
Meteo borsa.
I presidenti buoni, Collane e Gioielli, e quelli cattivi che si ricomprino.
Il Vaticano, il Papa, regala molte volte mosaici che hanno valore da 4.000 euro a 200.000 euro.
Mosaico da 200.000 euro regalato dal Papa, non ne avevo mai sentito parlare, insomma ci documenteremo. Diciamo che in genere in questi ambienti, in occasioni istituzionali, effettivamente i doni che circolano magari poi sono sempre quelli, chissà che qualche capo di Stato non si è trovato
anche lui
rifilato
con la tombola degli orrori. Dici che se li scambiano
non lo sapremo mai, ma insomma sarebbe divertente indagare. Carlo Aloisio inaugura il Meteo Borsa del 2025, speriamo che ci porti bene. Carlo, buongiorno e buon anno.
Buongiorno e buon anno a tutti, a voi e agli ascoltatori.
Scatto la consueta Polaroid, Mauro. Allora, intanto l'Asia male, il Nikkei ha riaperto le negoziazioni oggi, settimana scorsa era chiusa la piazza giapponese, -1,47%. Peraltro sul mercato di Giappone si è parlato molto perché Biden, oltre a fare l'inventario di tutti i regali ricevuti nei 4 anni di presidenza, ha fatto anche una iniziativa clamorosa la settimana scorsa perché ha bloccato questa proposta di Nippon Steel di comprare US Steel. Sarebbe stata un'operazione da 15 miliardi di dollari che è stata bloccata per presunta tutela appunto dell'interesse nazionale, ma pare che le due società che erano ormai a buon punto per chiudere l'intesa e chiudere la trattativa in realtà andranno addirittura per le vie legali entrambe, appunto proprio contro questa decisione del presidente americano. Quindi già si è parlato molto di acciaio all'inizio dell'anno. Andiamo a vedere le altre piazze, come si sveglia invece l'Europa in questa terza seduta del 2025, positiva. L'apertura era stata anche più come dire, interessante, migliore, poi un po' di riduzione, un po' di rallentamento di passo per Parigi, che segna adesso più 0,34%, Francoforte più 0,28%, Londra meno 0,16%, Milano più 0,23%. Mauro, da dove vuoi partire?
Ma io partirei dalla cosa che abbiamo detto in apertura, commentando un po' scherzosamente i regali ai coniugi Biden, cioè questo effetto della valuta. E tu dicevi il dollaro si è rafforzato, l'euro si è indebolito, insomma i due valori si sono ravvicinati, siamo a 1,02.
Adesso siamo a 1,0344, ma settimana scorsa, nelle giornate che ho commentato appunto qui in diretta Radio 24, siamo andati ben al di sotto di questo livello, flirtando costantemente sulla soglia di 1,02. E molti report, leggevo questa mattina, leggevo alcuni, indicano addirittura per questa settimana il possibile raggiungimento della parità fra le due divise.
E allora io chiederei a Carlo Liso, domandina facile facile per cominciare, in senso ironico naturalmente, se ci spiega i motivi di questo ravvicinamento delle valute e che cosa significa per i mercati e anche magari i riflessi poi sulle economie statunitensi e europee. Prego, dottor Aloisio, a sua disposizione diciamo 30-40 secondi.
No, intanto diciamo su quella questione dell'acciaio, credo che noi siamo sempre disponibili a regalare l'Ilva, quindi magari invece di imbattersi in una querela in America, la Nippon potrebbe.
Saremmo ben aperti a ricevere un'offerta giapponese che ci farebbe comodo.
Assolutamente, a omaggio, quindi se basta che la facciano ripartire con profitto, penso che sarebbe interessante. A parte questo, diciamo che sicuramente. La questione si lega a quello che è l'inizio dell'anno, è legato a un discorso tassi, quindi indubbiamente abbiamo visto tutte le aspettative, tutte le ultime analisi della fine dello scorso anno, siamo oggi comunque, se vi ricordate l'ultimo taglio dei tassi in novembre da parte della Fed di Powell, che poi non piacque il suo commento ai mercati successivo al taglio, comunque avevamo un dollaro su base decennale, un treasury che era intorno al 4,25-4,20, anzi addirittura. Oggi partiamo l'anno con un treasury decennale intorno al 4,62, quindi l'aspettativa rispetto a una media dei tassi dell'eurozona che è intorno al 3%, quindi parliamo della media di titoli EU che si va dal 3,60 circa dell'Italia al 2,45 della Germania, quindi in mezzo ci stanno tutti gli altri, con la Francia che è quasi vicino a noi al 3,30 eccetera eccetera, quindi abbiamo questa media. Allora poniamoci nell'ottica di un investitore internazionale: se io avessi qualche risparmio e non sono né europeo né americano, ho un dollaro che mi torna al 4,60 su base decennale e un euro che mi torna intorno al 3%, stando sullo stesso standing di media. Quindi è chiaro che la pile che ha al dollaro e quindi di conseguenza in questo momento spiega questo discorso del cambio. Oltretutto c'è anche, i mercati tendono un po' ad anticipare quelle che sono le prime variabili. Il quadriennio precedente di Trump, soprattutto nella prima fase, è stato improntato a un forte rafforzamento del dollaro. Se vi ricordate, eravamo più o meno partiti con l'ultima presidenza Obama intorno all'1,15-1,16 e con Trump andammo addirittura sotto la parità per qualche momento. Perciò l'obiettivo della parità è sicuramente visto come una potenzialità con la nuova amministrazione Trump.
Poi una potenzialità, ma mi scusi Aloisio, la interrompo, in vista di tutte le iniziative di natura commerciale che il presidente americano ha intenzione di intraprendere, dazi, non dazi eccetera, e sondazzi amari, insomma tutta la battuta che abbiamo fatto, vedremo dal 20 gennaio in avanti, giornata dell'insediamento ufficiale del nuovo presidente americano, quali poi saranno le misure che concretamente sarà in grado di prendere, ma lui ha interesse a mantenere un dollaro così forte in questo momento?
Ma inizialmente sì, perché la sua politica, che era stata anche quella precedente, è Make America First, quindi dire siamo di nuovo tornati polo d'attrazione degli investitori a livello anche internazionale, e quindi vuol dire investire sulle aziende americane. E come diceva giustamente Deborah, la questione tazzi scusa, ed altro pone sicuramente una protezione al mercato interno americano, quindi lo stesso investitore americano è più orientato a comprare un prodotto made in USA che qualcosa di estero che sarebbe gravato da una tassazione. E questo almeno in prima parte sconta un po' questo rafforzamento del dollaro sicuramente. Poi a lungo andare non so quanto potrà essere produttivo questo aspetto, tant'è vero che se vi ricordate quante volte si andò a muro contro muro durante il precedente quadriennio di Trump per poi negoziare anche con la Cina, tenendo un po' i mercati sempre sull'agitazione, ma poi in prima persona con delle trattative one to one che furono anche mirate e positive per i mercati. Però è chiaro che poi ci sono tante variabili, ma io credo che in questo momento i mercati, le variabili guerre tra virgolette, Ucraina piuttosto che Medio Oriente, non ne tengano più di tanto in considerazione, nel senso che anzi si dà quasi per scontato che con l'amministrazione Trump vadano a cessare nel primo semestre. Io non sono così sicuro su questo aspetto, quindi magari anche qualche variabile nei prossimi mesi su queste cose potrebbe venire fuori.
Intanto, a proposito di tassi e di Banca Centrale Europea, c'è da segnalare la bocciatura importante, tra virgolette, da parte del Financial Times dell'operato di Christine Lagarde. La BCE, dice il quotidiano britannico, è stata troppo lenta nel tagliare i tassi di interesse per aiutare l'economia stagnante dell'Eurozona, e a questo punto dobbiamo aspettare per comprendere le prossime mosse della BCE ma anche della Federal Reserve. Il 30 gennaio la riunione appunto di Francoforte e poi quella del 6 marzo per capire se si procederà o meno con altre sforbiciate, di che entità. Sicuramente saranno significativi i dati economici che arriveranno. Stamattina ce n'è una raffica buona: i PMI servizi nell'Eurozona tutti, quasi tutti, al di sopra dei 50 punti, sopra i 51 ad eccezione della Francia, addirittura la Spagna vola a 57. Quanto contano per voi operatori finanziari queste indicazioni, Aloisio?
No, contano sicuramente, sono molto importanti, soprattutto se sono se si differenziano dalle stime che sono previste, quindi o peggiorative o migliorative, che possono avere una forte influenza sui mercati. Detto questo, mi tocca difendere la Lagarde, che sarei l'ultima persona che vorrei difendere nelle politiche degli ultimi anni, però sicuramente detto dal Financial Times, che rappresenta comunque la piazza di Londra, che hanno i tassi decennali al 4,65%, mi sembra un po' paradossale. Alla fine il peggior tasso dell'Eurozona è il nostro, il 3,60, e quindi credo che si guardassero qualche volta un pochino più in casa anche quelli del Financial Times prima di criticare, perché comunque le politiche sicuramente espansive da parte della Lagarde hanno seguito molto quello che ha fatto la Fed nell'anno e mezzo precedente, con la serie di rialzi dei tassi, anche oltre, in alcuni momenti anche criticata oltre misura. Sui ribassi sì, bisogna fare molta attenzione, si lega a quel discorso che diceva Deborah dei dati macroeconomici, cioè di fronte a dati macro importanti e positivi si può abbassare i tassi, perché significa che l'economia comunque stanno funzionando le misure, ma se alcuni dati appunto non sono così validi, soprattutto quelli legati all'inflazione o ad altre cose, muoversi magari troppo a ribasso sui tassi può essere controproduttivo.
Inflazione che, lo ricordavamo già appunto, oggi avremo i dati tedeschi, domani quelli europei e poi avremo, credo, la disoccupazione questa settimana, la disoccupazione statunitense,
sì.
No? Che però è importante sempre per il discorso dei tassi, perché sappiamo che è uno dei valori che la Federal Reserve tiene in conto per le sue decisioni.
E infatti, allora, poi stamattina abbiamo l'Asia che è di nuovo tutta in calo. Faccio anche a lei un'altra domanda che ho fatto ad altri operatori la settimana scorsa, perché ho ricordato la nostra Digital Roundtable Investire nel 2024, l'abbiamo realizzata il 5 dicembre, avevamo i suoi colleghi Aloisio, due grandi operatori dei mercati finanziari, che ci hanno descritto come il mercato cinese, come in questo momento un mercato ininvestibile. Infatti i cali si susseguono, ci aspettiamo anche delle indicazioni da parte istituzionale prossimamente più forti, più concrete, di dimensioni anche più importanti, di iniziative a sostegno dell'economia, accanto a tutte quelle prese nei mesi passati, appunto, che sono stati però molto alla spicciolata, insomma tanti piccoli interventi di sostegno ma senza qualcosa di più corale come dalla Cina ci si aspetterebbe. Ininvestibile anche secondo il suo giudizio questo mercato ancora?
Guardi, devo dare un giudizio assolutamente soggettivo, che è quello a me personalmente il mercato cinese non è mai piaciuto, e non ho purtroppo, tra virgolette, preso un euro del grande rialzo che c'è stato da inizio secolo in avanti, quando c'è stata questa crescita esponenziale. Perché non mi è mai piaciuto investire in Cina? Perché comunque non è un'economia aperta, non è un'economia libera, è un'economia troppo legata all'intervento dello Stato, quindi diciamo, quando il peso dello Stato è importante e pesante, ma in positivo e in negativo. In positivo anche perché quando ci sono delle crisi comunque hanno una capacità di intervento sicuramente più importante rispetto alle economie occidentali, che comunque col mercato libero gli interventi di Stato tante volte sono vietati. Però detto questo, appunto, anche la potenzialità di crescita delle aziende, sei sempre con la spada di Damocle che lo Stato possa fare qualche tipo di intervento negativo su un settore o d'altro, perché magari qualcuno sta scalando, qualcuno si sta rafforzando troppo. Quindi per quello non ho mai investito un euro in Cina, anche sbagliando. Quindi a maggior ragione non posso che essere concorde in questa fase con quello che hanno detto i colleghi e rispondere appunto in senso affermativo alla sua domanda.
Volevo ritornare un attimo, prima di salutare Carlo Aloisio, a proposito di acciaio, a proposito di Ilva, che ha ancora una presenza importante nel capitale da parte di ArcelorMittal. E allora leggo adesso dalle agenzie che ArcelorMittal South Africa crolla alla borsa di Johannesburg il 28% dopo aver comunicato lo stop alle attività nei prodotti lunghi di acciaio, il che comporterà un aumento delle perdite. Il titolo sta perdendo appunto quasi il 30% alla borsa sudafricana. Quindi insomma, vedo che l'acciaio in un modo o in un altro qua comincia ad essere uno dei temi che catalizzano un po' l'attenzione di questo primo scorcio di 2025.
Beh, del resto questo è l'anno del serpente di legno, quindi l'acciaio, vedi che non s'abbina tanto bene.
Infatti.
Grazie a Carlo Aloisio, analista finanziario, grazie, sei stato il nostro primo meteo borsologo della 2025. Grazie, buon lavoro.
Allora, auguri ancora a tutti, grazie.
Meazza corrosciani la mattina, in sordi sola meglio medicina.
Claudio da Brescia, beh, non credo ci sia niente di male a riciclare regali ricevuti, qualcuno lo apprezza, qualcuno apprezzerà il riciclo, piuttosto di tenere un regalo non gradito nell'armadio o qualche parte a prendere polvere, è meglio far felice qualcun altro.
Lungo la via per Mazara del Vallo ho incontrato un serpente.
Vabbè, allora, la tombola degli orrori è una cosa divertente, adesso no, perché un ascoltatore scrive: prima della pesca tombolata, la pesca tombolata è quello di ritrovare sul tavolo un regalo che tu avevi fatto ad un amico e magari da lì partono anche le offese. Ma dai, ma è una roba divertente,
quello
ovvio.
Che succede nel mio personale giro di amici, di amiche, è che spesso rigirano gli stessi regali perché nessuno vuole tenerseli in casa,
ma
e quindi riemergono dalle cantine regali che si era cercato di sbolognare negli anni precedenti.
Grandi cambiamenti in vista per il serpente corallo, caro mio. Venite qua da noi.
Allora sì, perché il serpente corallo non sarà più in onda di domenica, ma avrà una sua finestra all'interno di Due di Denari il venerdì.
Ecco qui il serpente corallo.
Esattamente, proprio come dice qua il professor Masciandaro, questo lo disse proprio alla presenza del Presidente della Repubblica, quindi, e anche del Ministro dell'Economia Giorgetti. Allora, perché partiamo da questa notizia? Perché nei giorni scorsi sono stati diffusi i dati, il report del 2024 della Polizia Postale nel suo contrasto al crimine cibernetico, al crimine elettronico. Le truffe online, sono state denunciate truffe online per 181 milioni di euro. Io preciso sempre denunciate, perché immaginiamo che molto sia la parte non denunciata, perché si pensa che non si può recuperare nulla, o anche per pudore, o anche perché non si vuol far sapere di essere caduti vittime di una truffa. Comunque 181 milioni di euro segna un più 32% sull'anno precedente. I casi trattati sono stati 18.714, ma poi ne parleremo, perché tra l'altro il primo podcast che presenteremo nel 2025, perché i podcast del Serpente Corallo vanno avanti, sarà proprio quello, con ospiti due personaggi, due funzionari importanti della Polizia Postale, e quindi avremo modo di chiacchierare con loro lungamente proprio nella puntata del podcast che sarà disponibile già venerdì prossimo.
Allora, sono quasi le 11:29, Mauro, andrei a ricordare il ricco Sole 24 Ore di oggi, se non altro perché attingeremo a piene mani, e qua praticamente possiamo vivere di rendita con due di denari da qua a Pasqua. Peraltro ricordando, poi magari questa notizia ve la ricordiamo nei prossimi giorni, che il 2025 è ricco di ponti, quindi tanti momenti anche
di vacanza, di svago.
Esatto. E, però a parte questo, andiamo a vedere invece le tematiche, se vogliamo già scandagliarne qualcuna, di cui potremmo occuparci nel breve, nel medio e nel lungo termine, grazie a quello che ci ha regalato la manovra di bilancio.
Eh sì, trovate tutto sul Sole 24 Ore oggi in edicola, numero da collezione, come spesso succede con i numeri del Sole 24 del lunedì.
Io ho cerchiato un sacco di cose.
Ci sono 151 date importanti e aspettiamo sempre tanto per togliermi un sassolino, l'approvazione definitiva del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che esclude i titoli di Stato dal calcolo dell'ISEE.
Noi stiamo aspettando da tutto il 2024, ecco, ministro Giorgetti.
Sarebbe un po' da varare, perché l'ISEE ora va rinnovato, e quindi insomma, se vi mettete una mano sul cuore ma anche un'altra sul provvedimento.
Ecco, visto che la rivista The Banker l'ha giudicata il miglior ministro dell'economia di tutti i pianeti, di tutto l'universo, di tutto il mondo, e allora che si guadagni insomma questa carica. Questa è una cosa che noi aspettiamo da un sacco di mesi.
È un decreto che deve essere firmato proprio dal presidente Giorgia Meloni, insomma non facciamoci riconoscere, ecco.
No, anche perché se adesso si va a cominciare ai CAF ad aggiornare il proprio ISEE, magari faremo anche delle domande al funzionario, il poveretto che sta lì e che non sa nulla perché non ha il cartaceo di riferimento.
Che bel tema da appuntare sull'agenda 2025.
Subito. Allora, andiamo. Faccio la borsa di stamattina e poi andiamo ai nostri progetti finanziari.
Ma quanto mi piace la Debora!
Due di denari.
Io invece, Debora, sono un tassista di Milano e ho chiesto a Gesù Bambino di essere assunto dal comune. Non si può più lavorare a Milano, troppe rapine, anche per quanto riguarda il turno notturno, ma anche quello diurno. Quindi se il comune mi assume mi fa un grande regalo, così siamo tutti contenti.
Glielo auguriamo anche noi, se questo è il suo desiderio. C'è da dire che oggettivamente per i tassisti noi siamo sempre abituati a proporre la nostra lamentela, non ne troviamo abbastanza in città grandi come Milano e Roma, sono difficili appunto da trovare, soprattutto in certi momenti della giornata o della settimana. Poi c'è stato tutto il tema dei nuovi tassisti assunti per il giubileo del 2025, ma effettivamente poco ragioniamo anche sulle condizioni di lavoro in determinati orari appunto della giornata per questa categoria. Quindi esprimiamo anche da questo punto di vista la nostra totale solidarietà.
E allora andiamo a sentire invece come anche i tassisti possono provvedere a un piano dei conti per l'anno che si è appena aperto. Ci aiuta il professor Silvio Modina, professore di economia aziendale alla Università Milano Bicocca, che poi è qui vicino alla nostra sede di Viale Sarca. Buongiorno, buon anno.
Buongiorno a voi e ai radioascoltatori.
Autore anche
e
del libro
di questa chiamata.
Del libro Conti di famiglia. Allora facciamo due conti su quello che è rimasto nella tredicesima. Se non abbiamo fatto tutti i regali inutili, Mauro, che poi rifiniscono nella tombolata degli orrori, o se invece magari qualcuno questo introito extra potrebbe anche averlo destinato diversamente, proprio come un primo progetto di risparmio del 2025. Peraltro nel suo libro, professore, lei ricorda, e me lo sono ricordato anche io andando a ripescare gli appunti dell'altra puntata che avevamo realizzato insieme, lei nel suo libro dice: la famiglia non è un'azienda, ma non è anche una onlus, è una terza dimensione. Mi ha colpito questa frase perché in realtà c'è un premio Nobel per l'economia, Gary Becker, che invece aveva proprio adottato questa espressione: ogni famiglia è una piccola azienda e come tale dovrebbe essere gestita facendo molta attenzione appunto al conto economico e quindi a tutto il bilancio. Vuole partire con un commento su questo?
Mi trovo male adesso a andare contro il premio Nobel. Brutta partenza.
Magari la sintesi giornalistica, come si dice sempre, non rende giustizia al lavoro del professore, del suo collega che ha preso il Nobel, insomma.
No, però è vero.
No, allora, io insegno economia aziendale, ho sempre lavorato per le aziende, ho scritto libri per le aziende, e ho corsi di laurea triennale, magistrale, master, a manager, sempre diciamo rivolto all'ottimizzazione della modalità di tenere i conti in azienda. La famiglia è diversa, insomma, quindi è vero che bisogna andare a prendere, così un po' ho fatto in questo libro, cercando di essere un po' ironico e leggero, andare a prendere i principi dell'economia aziendale, però vanno traslati sull'azienda. Perché sulla famiglia, perché la famiglia ha delle modalità diverse, insomma, ha logiche diverse, ci sono modi di gestire i conti che devono essere un pochino più leggeri, un pochino più finalizzati.
Cioè, forse magari l'espressione del presidente del premio Nobel di Gary Becker era: fate attenzione, insomma, gestite con attenzione i vostri consenso di responsabilità, come se foste a capo appunto di una piccola azienda, perché ha bisogno chiaramente di essere guidata la nostra realtà in maniera seria e responsabile. Vogliamo attivare, Mauro, i nostri ascoltatori? Cosa possiamo chiedere?
Possiamo chiedere loro se stanno procurando un qualche forma, non so, può essere la nostra agenda, lo ricordavi tu, l'agenda 2025 Sole 24 Ore, ma anche una app o un banalissimo foglio Excel per tenere conto di quali sono le nostre forze economiche, quindi quali possono essere gli obiettivi prevedibili di questo 2025. Poi si sa che può sempre capitare qualcosa di lieto che così cambia i nostri piani. Diteci, raccontateci qual è il vostro obiettivo, che cosa puntate a fare, che so, aprirvi un fondo pensione, per esempio, potrebbe essere uno di quegli obiettivi a lungo termine. Modina, lei che dice, ad esempio, pensare alla previdenza integrativa, lo so che sembrano obiettivi di qui a 20, 30, 40 anni, però forse cominciare
assolutamente
prima.
Assolutamente necessario e certamente è un progetto, cioè il discorso è proprio quello di avere dei progetti, questo vale anche per le aziende, vale per la famiglia, cioè il risparmio, la gestione dei conti, il risparmio magari che ci può venire come conseguenza è proprio un ragionamento progettuale, quindi viene bene proprio la puntata all'inizio dell'anno a parlare di queste cose, perché è un po' come proporsi la dieta o di andare in palestra, anche di tenere i conti, ma senza ansia, anzi a mio avviso tenere i conti riduce l'ansia, cioè avere la consapevolezza di dove vanno a finire i propri soldi, perché poi voglio dire, le entrate sono certe, le uscite magari mal gestite, alla fine ci si trova senza ed è evidente che tutto quello che manca è uscito. E documentare queste uscite riduce l'ansia e dà la possibilità di programmare, appunto, di avere degli obiettivi e cercare di raggiungerli. Può essere l'assicurazione previdenziale, può essere la casa, ne parlavate prima. Qualcuno la vuole vendere, benissimo, deve fare due conti, capire se gli conviene o no.
E soprattutto a volte anche scardinare delle convinzioni, come ricordavo prima, abbiamo realizzato questa trasmissione sulla casa venerdì, abbiamo poco analizzato per esempio il tema del prezzo, spesso è un'operazione che ci mette in una condizione di resistenza perché magari non riusciamo a spuntare in una vendita il prezzo che desidereremmo realizzare, quindi a volte bisogna superare anche delle barriere mentali. Peraltro lei dice anche, professore, chi sostiene di subire questa condizione di ansia nel pensare alla propria condizione finanziaria, in realtà ci sono dei momenti nella vita, quelli soprattutto legati al divertimento, all'intrattenimento, in cui quest'ansia misteriosamente sparisce, no? Per esempio, se dobbiamo metterci ad organizzare un viaggio che ci piace molto, siamo lì a fare tanta attenzione a tutti gli aspetti, no, che comportano questa spesa, così come anche per esempio dobbiamo comprare il telefono nuovo, siamo molto bravi ad andare alla ricerca dell'offerta migliore, del mezzo che ci piace di più, e poi magari su aspetti più importanti della nostra vita economica siamo più disattenti. È così?
Certo, esatto. Cioè, tutti nella scelta di un viaggio dove andare decidono in relazione a un proprio budget, quindi fanno della programmazione, no? Poi su altre cose invece si comportano in maniera diciamo senza programmazione, quindi in modo senza decidere per il futuro. In un viaggio uno ha esattamente l'attenzione di quanto ha speso, programma quanto vuole dedicare a questa cosa e anche addirittura si annota, no? le spese in maniera più consapevole, cosa che invece appunto nel day by day, in tutti i giorni, viene fatta con molta meno attenzione.
C'è una frase nel preparare questa trasmissione che lei ci ha detto che mi piace molto: risparmiare non significa accumulare, perché appunto il risparmio, si dice, è comunque una rinuncia, però se si fa una rinuncia per un fine, per un progetto, allora non è più solo una rinuncia, è appunto mettere da parte perché vorrei arrivare a fare qualcosa, ad avere la disponibilità per fare qualcosa. Potrebbe essere il viaggio di cui dicevamo prima, ma anche qualche cosa invece importante per me, iscrivermi.
Significativo, certo. Esattamente, comprarsi la casa, ad esempio, per un giovane, una progettualità che evidentemente deve passare attraverso un'analisi dei costi, della possibilità di risparmio, dell'accesso ad un finanziamento, e quindi bisogna un attimino pianificare queste cose, e questo aiuta a risparmiare, cioè ad alleviare quei piccoli sacrifici. In realtà è sempre una coperta corta, no? Tra vivere in maniera darsi delle piccole soddisfazioni, dei piccoli gadget ogni giorno, e invece rinunciare e metterli via. Chiaramente, se c'è un progetto, anche se il progetto poi è di famiglia, quindi lo si condivide con un partner, questo è più facile, insomma, facilita queste piccole rinunce.
Posso dire, è più difficile, sai, in queste settimane, sa perché, professore? Secondo me, carità, perché ci sono i saldi. E i saldi sono quella tentazione irresistibile per cui, ma vedi quanto risparmiamo, ecco, con il quanto risparmiamo sembra quasi che ci entrino dei soldi in tasca, in realtà i soldi poi continuano a uscire e spesso si può cadere magari nell'acquisto di impulso. Mm-hmm. Lo dico, cioè,
colgo l'occasione per dire che...
Parli per un amico?
si pensa sempre al risparmio visto dal punto di vista del cliente, dell'utilizzatore finale, del giusto. I saldi sono un'operazione molto interessante anche per le aziende commerciali, che devono evidentemente vuotare il loro magazzino e anche semplicemente per far spazio fisico a quello che arriverà di nuovo. Certo. Quindi va visto, insomma, è un incontro tra due esigenze che trova una sintesi.
Sì. L'economia circolare, loro svuotano il magazzino e riempiono il nostro armadio, però, perché poi io sono una che non toglie niente. No, volevo intanto riattivare i nostri ascoltatori. Vorrei che ci raccontaste, condividete con noi le vostre esperienze personali. Avete messo a punto un metodo per tenere traccia dei conti di casa, per gestire il vostro bilancio? Non l'avete mai fatto, ma avete detto: quest'anno, il 2025, è l'anno buono per iniziare ad intraprendere questo percorso. Ci avete provato, non trovate il tempo, non trovate la costanza o non trovate lo strumento adeguato. Non vi piace Excel perché fate pasticci, preferite la carta, preferite l'agenda, l'applicazione della vostra banca, ormai ce l'hanno tutte. E quindi raccontateci davvero qual è stato il momento di svolta, di individuazione dello strumento, o proprio il momento in cui avete detto: qua esce tutto e non entra niente, tutto quello che entra esce, dov'è che sbaglio, dov'è che fa acqua questo nostro bilancio. E quindi davvero raccontateci la vostra esperienza concreta, perché ci piacerebbe commentarla, magari esce fuori anche un argomento al quale non abbiamo pensato.
E allora, in attesa delle vostre considerazioni, ricordiamo che potete proporvi al numero verde 800240024, numero verde, numero gratuito per intervenire e parlare in diretta con noi, con il professor Silvio Modina, oppure potete mandarci messaggi, come già state facendo, 349-238-6666, lo ripeto, 349-238-6666, non è cambiato, è il numero che usavamo anche nel 2024 e molti anni addietro. Anche nel 2025 continuiamo a fare affidamento su questo numero. Paolo Corleoni, se siamo già pronti con le informazioni sulla viabilità, io direi la parola magica per la prima volta nel 2025: traffico.
Basta coi skate, basta coi skate, dammi il traffico che devo andare al bar.
Due di denari. diceva mia nonna, chi sparagna non guadagna.
Capodanno sempre delle buone intenzioni, tenere i conti, vedere quando spendo e tutto. Poi al 31 di gennaio le buone intenzioni scemano.
Professor Modena, è proprio un po' come la dieta, no?
Sì.
O la palestra anche. Quest'anno vado in palestra tutte le settimane.
Però il tema è che poi quando si cominciano a vedere i risultati, in realtà si è un po' più motivati nel continuare certe iniziative e nel dare costanza appunto a questo metodo. Però insomma, nella gestione del denaro è più che mai importante mantenere una costanza. Lei, professore, qual è il metodo che per il controllo del rapporto fra entrate e uscite, per dare una possibile potenzialità di raggiungimento dell'obiettivo finanziario, qual è quello che indica di più nel suo libro? Il foglio Excel, l'applicazione, è chiaro che poi ognuno ha il suo, no? Ma secondo lei è davvero, certo, sulla base di quello che un po' sono stati i suoi studi, quali sono quelli che funzionano di più? Aspetti, le faccio sentire Rosanna da Verbania, poi così commentiamo anche il suo metodo. Rossana.
Buongiorno, mi sente?
Sì.
Salve, Rossana, come le caramelle.
Ottimo, ci dica.
Sì, noi usiamo, praticamente siamo insieme da quasi 20 anni, io e mio marito, abbiamo sempre usato un foglio Excel in cui scriviamo tutte le spese che affrontiamo, diciamo, per il nostro nucleo familiare, e siamo molto costanti, tranne in alcuni periodi come Natale, dove ovviamente le cose prendono un po' la loro strada.
A che cosa le serve, Rossana, avere questo metodo di controllo, se vogliamo, delle sue abitudini finanziarie? Le dà più tranquillità o il fatto di dover essere così certosina nell'indicare tutte le spese le mette ansia?
Ma in realtà no, mi mette molto più tranquillità sostanzialmente, perché in questo modo riesco anche a calcolare meglio i miei risparmi e magari a cercare di investirli, non lo so, in azioni, obbligazioni, BTP, cioè mi dà proprio una visuale più completa, esatto, su quello che posso tenere da parte per il futuro, certo, sostanzialmente.
Un abbraccio a tutta la sua famiglia, Rossana, complimenti e buon anno. Poi c'è anche Giuseppe che ci scrive che da sempre utilizza una mitica agenda, un'agenda dove bilancio entrate e uscite, ma soprattutto tengo presente e ho aggiornato il mio tenore di vita, ci racconta appunto Giuseppe.
Allora, valutazione del professor Silvio Modena e efficacia dei vari strumenti. Probabilmente dipende un po' anche dalle abitudini che qualcuno ha, no? Più ragionieristiche o meno.
Certo, infatti Rossana mi pare una persona, diciamo, con una cultura economico-finanziaria già di un certo livello. Il problema forse è proprio catturare quelli che non ne hanno alcuna, cioè ci sono persone che hanno il rifiuto di queste cose, le vedono proprio come una cosa fastidiosa, e allora lì bisogna fare annotarsi anche sulla carta, perché forse viene un attimino meglio. E un segreto, un trucco forse, è quello di fare una situazione iniziale, una situazione di partenza, quindi una situazione ad oggi, quanti soldi ho oggi, e poi rifarla magari appunto a fine mese, perché le entrate sono note e le uscite sono la differenza in quadratura, e quindi uno comincia a prendere la consapevolezza e la voglia di capire queste uscite, sono uscite in 1000, ma poi in cosa, e il dettaglio, la voglia di individuare il dettaglio e riuscire ad allocare, a dare un nome e un cognome a queste uscite, dovrebbe venire istintiva.
Allora, intanto Francesco dice: ma che vita conducete, se non vi mette ansia a segnarvi tutte le spese, non siamo dei robot. Adesso qui, come al solito, sono tutte le esasperazioni degli argomenti, cioè o nero o bianco, poi c'è tutta una gamma di sfumature possibili che invece vanno considerate.
In un capitolo l'ho trattato, il fatto che ci sono questi artisti, io li chiamo per così, insomma, in modo scherzoso, e perché rispetto, diciamo, in contrapposizione con il ragioniere, cioè il ragioniere appunto ha lo stress di segnarsi tutto, non bisogna arrivare a questo livello, però insomma l'artista rischia di disperderli. In azienda si dice che il valore viene creato da chi produce e da chi vende, chiaramente, ma l'amministrazione, quindi questa parte importante del mestiere aziendale, che va riportata anche nella famiglia, aiuta a non disperdere il valore creato. Quindi se io ho uno stipendio, ho un'attività professionale, poi insomma sarebbe bene coinvogliarla verso i propri progetti. Se poi uno ha il progetto di spenderli tutti, va bene.
Esatto.
è comunque un progetto.
Quando sono finiti, non dica che non sa dove sono riusciti.
Qualche volta con Deborah scherziamo dicendo in fondo risparmiare serve anche così a tenere vivo qualche sogno. A me piacerebbe comprarmi una macchina sportiva di particolare importo, insomma. E perché no? Abbiamo qualche WhatsApp, mi
Marco
pare.
Marco Lombardo mi suggerisce, abbiamo un'infornata di WhatsApp, mi ha detto. Vediamo.
Buongiorno, io segnalo sul sito della Banca d'Italia un bel Excel già fatto con tutte le voci di spesa suddivise per tipologia, quindi affitto, luce, ma anche spese di istruzione per i figli, divertimento, trasporto, bollo auto, eccetera, dove uno può fare a fine anno una rendicontazione se utilizza, come faccio io molto, la carta dal proprio estratto conto. Io banalmente faccio un discorso di cash in e cash out, mi metto in un foglio Excel tutte le entrate e tutte le uscite, e quando oltrepasso una certa soglia, come differenza tra cash in e cash out, mi fermo.
Tredicesima e premio di produzione di fine anno finiscono tutti ogni volta, ogni anno, nel mio fondo d'investimento. Vengono risparmiati. E i conti di casa come li tengo? Un banale Excel, e seguo un po' la regola del risparmiare tutti i mesi almeno un 30% di quello che è il mio stipendio.
E qui insomma persone che mi sembrano molto serene nella gestione del loro,
ma forse
loro
poi
vita finanziaria.
Il segreto è cominciare, no? Allora magari cominciate procurandovi Conti di Famiglia, editore di Agostini, la guida per gestire al meglio soldi e imprevisti quando a casa si è in due o di più, e appunto autore il professor Silvio Modina, che è con noi ospite questa mattina, Conti di Famiglia. E poi procuratevi, se vi piace carta e penna, se vi piace l'agenda, c'è ovviamente la nostra, scusate.
Mi ha fatto il lavorone.
Parlo pro domo mea, come si dice, però appunto non è poi così ansiogeno forse tenere i conti. È ansiogeno magari cominciare, professore?
Può essere ansiogeno cominciare. Io dico appunto, partiamo da una situazione di partenza, cioè oggi quanto ho, e in modo che un monitoraggio anche solo mensile, ecco, come inizio, quindi una cosa veramente easy, e porta diciamo alla curiosità, di dire se la differenza tra quello che avevo all'inizio e quello che ho adesso, per esempio, è positiva, quindi si sono incrementati, bene, se si sono decrementati accendo dei campanelli d'allarme, dovrebbe venire la voglia di capire,
certo,
dove sono andati a finire.
C'è Gerardo dalla provincia di Como, anche lui un appassionato di Excel, da quello che capisco. Gerardo?
Buongiorno, sì, appunto volevo intervenire in trasmissione, anch'io un appassionato di Excel, ho il mio file bello con diviso per mese, in ogni mese da quanto parto a fine mese a quanto arrivo, diviso per ogni voce, quindi per le spese relative alla salute piuttosto che alla spesa, piuttosto che insomma quel che è, ho tutte le mie belle voci, e poi ci posso giocare con i grafici, vedere mese per mese com'è l'andamento anno su anno, perché certo, poi c'ho gli anni precedenti. Fantastico. E quindi mi diverto così, ecco, questa era la mia testimonianza.
Mi diverto, dice Gerardo. Invece Daniele della provincia di Bergamo sfrutta un metodo che volevo proprio condividere con gli ascoltatori, perché qua il professor Modina lo sa sicuramente, abbiamo ancora l'eterna guerra tra irriducibili del contante, quelli che la carta di credito, lo strumento di pagamento elettronico non lo vogliono vedere manco dipinto, ma in realtà può essere invece utile per tracciare proprio le spese e avere idea del proprio bilancio. Daniele dalla provincia di Bergamo.
Sono pronto?
Ci dica tutto.
Volevo solamente dire, io ho tanti anni, non li dico quanti, però da tanto tempo e mi meraviglio come mai non l'abbiano capito prima che non ho un grande livello di istruzione, ok, uso la carta di credito. La carta di credito, per chi mi chiedeva, ma come mai? Ma perché? È come avere una segretaria gratuita che mi tiene tutto il conteggio ed è lì sempre verificabile sia la quantità e dove è stato
certo. Poi sa benissimo il 15 del mese bisogna fare i conti con quello che arriva, poi il tetto è quello, tanto più di lì non si può andare, è più controllato di così.
E d'altra parte sì, è uno strumento, come si dice, tracciabile, no professor Modina? E quindi essendo tracciabile ci facilita a trovare le tracce.
Ma perché il tema tracciabile viene sempre considerato in maniera negativa, come qualcosa di controllo, no? Invece no, è tracciabile questo, anche per noi.
Sì, perché qualcuno poi si dimentica di riportare in dichiarazione i redditi, ma questo è un altro tipo di argomento. Modina.
No, il problema forse è quello che quando la carta di credito va sul conto, se abbiamo un pochino calcato la mano, cioè siamo stati di manica larga, allora andiamo in rosso, quindi andiamo ad azzerare tutto quello che c'è sul conto e andare in negativo, e questo può essere un problema. Quindi bisogna gestire comunque anche, monitorarla nel continuo, non solo a fine mese.
Un altro ascoltatore scrive, ma un ascoltatore scrive, ma l'estratto conto bancario non fa lo stesso lavoro del foglio Excel commentando il metodo utilizzato dalla nostra amica Rossana? Ma non è, diciamo,
sì. Oddio, ci ho prelevato per esempio, poi non so dove li ho spesi, quindi
ci sono delle cose che ancora qualche cosina col contante.
È criptato anche perché c'è scritto bonifico, poi
no, ma poi le utenze, allora le utenze quasi tutte le abbiamo addebitate sul conto, ma non è detto che può arrivare anche qualche bollettino extra che sull'estratto conto non ci finisce, quindi in realtà lo dico ad Emilio, qualche voce ancora sul conto corrente direttamente non ci finisce.
Viste anche le recentissime novità, qualche multa con il codice della strada inasprite di recente, come sappiamo, anche con importi rilevanti, che quelle poi sono uscite che dobbiamo affrontare.
Allora, speriamo di aver invogliato qualcuno quest'anno a così darsi da fare, a darsi un minimo di organizzazione nel controllo della propria vita finanziaria. Allora, se proprio fino a ieri c'è stata ansia, da oggi speriamo di superarla. Il 2025 è l'anno del superamento dell'ansia finanziaria. Mauro.
Sì, per rispondere alla richiesta di un ascoltatore, conti di famiglia, la guida per gestire al meglio soldi e imprevisti quando a casa si è in due o di più, autore il professor Silvio Modina, che è stato nostro ospite, editore De Agostini. L'ho trovato in libreria, ma anche sugli store digitali. Beh, Amazon e compagnia.
Professor Modina, buon anno, a presto.
Buon anno anche a voi, vi ringrazio.
Mauro, guarda che torniamo domani e secondo me si ricomincia a lavorare tutti i giorni.
Ah, proprio, ma devo sempre venire tutti i giorni.
Sì, guarda che c'è il progettore del Corallo a due di denari quest'anno.
No, siamo, guarda, questo mi emoziona tantissimo.
Buona giornata a tutti.